Grazie. Grazie, grazie a Giovanni Manca, Daniele Tumietto. Certamente c'è un tema, una discussione, una trasformazione culturale prima ancora che digitale, ma c'è un grande
intanto,
bisogno di
così riesco di a guardare un attimo.
Quindi Daniele, a te il compito.
Allora, compito facilitato perché abbiamo sentito illustri, c'è il microfono giusto. Proviamo questo. Così va meglio. Sentite? Perfetto. Meglio così. Abbiamo sentito parlare illustri relatori e amici che mi hanno preceduto, per cui il mio compito è molto facile. Vi raccomando di ricordare quello che hanno raccontato. Hanno spiegato, hanno alzato tante palle per evitare le balle che spesso si sentono dire sulla blockchain e la tecnologia DLT. Si possono caricare le slide, grazie. Quello che cercherò di fare velocemente nel poco tempo che ho è quello di spiegarvi sostanzialmente cosa stiamo facendo a livello di standard in ambito nazionale, europeo e internazionale. Innanzitutto, perché sviluppare gli standard? Perché gli standard servono, è stato detto in diversi interventi, a rendere interoperabili i dati. Aspetto fondamentale quindi è quello che questi dati abbiano un medesimo linguaggio, e medesimo linguaggio, grazie all'ontologia, deve rappresentare in modo univoco e non equivoco esattamente quello che si vuole rappresentare, indipendentemente dal soggetto che lo legge, che sia cinese, italiano, americano o africano. Questo è un aspetto importantissimo ed è quello su cui l'Italia, non solo in ambito europeo ma anche in ambito internazionale, sta recitando un ruolo primario, e vi illustrerò poi il perché. Quindi gli standard sono importanti perché servono a creare le basi per sviluppare poi delle soluzioni che servono al mercato. Non a caso gli standard non sono fatti da dei pazzi visionari, ma sono fatti da chi è portatore di interesse e vuole partecipare portando le sue competenze per sviluppare meglio le soluzioni. Gli standard sono sempre, tranne qualche rarissima eccezione, volontari. Una rarissima eccezione, ad esempio, è quella della fattura elettronica, dove è stato introdotto come obbligo a livello europeo per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, e sapete che in Italia vale come obbligo anche per il settore privato, con una deroga alla direttiva comunitaria. Quindi non sono obbligatori, e quando lo sono è perché ci sono delle necessità primarie che devono far sì che si lavori con delle regole, delle terminologie che permettano poi al mercato, alla PA e al mercato settore privato di poter dialogare, interagire e sviluppare le attività. Nell'ambito dell'attività che viene fatta nella standardizzazione europea, sicuramente principale punto di riferimento è il CEN Channeling, che è il centro europeo di normazione che regola appunto gli standard nell'ambito ICT, e in questo ambito è nato circa 2 anni fa un focus group dedicato alla tecnologia blockchain e DLT, un focus group che è a guida italiana, segreteria italiana, presieduto da Andrea Caccia, il coordinatore del lavoro che adesso vi illustrerò, è stato Pietro Marchioni, che ha parlato prima di me di Agid, e in questo gruppo abbiamo prodotto un white paper che ha come obiettivo quello di identificare le esigenze specifiche europee per coordinare la politica europea verso la standardizzazione nei tavoli principalmente di ISO, poi di ITU e di altri organismi delle Nazioni Unite. Perché ho citato prima la fattura elettronica? Perché è un aspetto molto importante quello di far vedere come un coordinamento porti a dei risultati positivi e quindi si possa diffondere l'applicazione di questi standard. Nell'ambito italiano, ahimè, devo dire che purtroppo si è andata in senso contrario rispetto a quanto è accaduto nella fattura elettronica, dove c'era una necessità europea prima di definire l'aspetto legislativo è stato incaricato il CEN e un gruppo di lavoro, un comitato tecnico, di dare le raccomandazioni in base tecniche, in base alla quale poi il legislatore avrebbe regolamentato giuridicamente lo strumento della fattura elettronica. Quindi è intervenuta dopo la direttiva 55 che ha introdotto la fattura elettronica a livello europeo. In ambito nazionale cos'è successo con il citato poco fa articolo 8 ter? Si è definita giuridicamente una impostazione che ahimè è inattuabile in alcune parti, in palese contrasto con un regolamento europeo che è EIDAS, che è una norma di rango superiore, quindi diciamo si è fatto un miscuglio che è un po' negativo per il mercato nazionale. Perché la pubblica amministrazione ha necessità di avere determinate garanzie, ma queste garanzie le ha anche il mercato, il settore privato. Se no, se non, gli imprenditori, se non hanno certezze giuridiche e non solo giuridiche, non investono. E quindi è partito monco, speriamo, come giustamente diceva Giovanni Manca, che con le linee guida si riesca a raddrizzare un attimo il tiro. Nel frattempo cosa sta succedendo? A livello europeo questo gruppo di lavoro si sta trasformando in un comitato tecnico, aspetto fondamentale e importantissimo, perché è lo strumento tecnico per partire a scrivere gli standard e quindi avere un obiettivo di realizzare a livello europeo degli standard che sono estremamente importanti. Perché? Perché ci sono delle priorità europee, cito la privacy, il GDPR, l'identità e servizi fiduciari di EIDAS, che sono fondamentali per avere poi un'interoperabilità a livello transnazionale extraeuropeo di che cosa? Di tutte le blockchain che nasceranno in futuro, le blockchain e le tecnologie dell'IT, quindi le soluzioni che saranno realizzate per il mercato e non solo per la pubblica amministrazione. E qui vengo all'aspetto internazionale, principalmente quindi a ISO, per dire cosa stiamo facendo. Stiamo facendo un lavoro molto importante a mio giudizio, perché stiamo definendo in vari working group, li trovate elencati nella slide, tutte quelle caratteristiche peculiari della tecnologia che sono rilevanti per l'Europa. Innanzitutto mi soffermo su privacy e identità digitale, perché sono cambiate molto gli approcci negli ultimi 6 mesi, quindi sta assumendo una rilevanza strategica a livello mondiale la compliance sul GDPR, aspetto che fino a ottobre dell'anno scorso, prima dell'ultima sessione che c'è stata di riunione a Mosca di questo comitato tecnico, nel corso dei working group, in particolare dell'attività dei working group, in particolare working group 2, siamo riusciti a far comprendere quanto sia fondamentale la compliance delle soluzioni che saranno sviluppate verso il GDPR ed EIDAS. Questo è stato favorito anche dal fatto che comunque l'Europa rappresenta uno dei mercanti più importanti di sbocco per tutti i fornitori di servizi digitali. C'è ancora molto da fare. E in quest'ambito, sia a livello di CEN, col documento che vi ho citato prima nella slide, in questa slide qua, il white paper pubblicato il 10 ottobre del 2018 dal CEN, stiamo cercando di diffondere i casi d'uso, di diffondere quelle esperienze che sono delle best practice a livello mondiale, in modo tale che ci sia un'attività di contaminazione e di condivisione delle cose che funzionano. Le cose che funzionano il mercato le applica, quelle che non funzionano il mercato le scarta. Quindi questo lavoro, in particolare dello Study Group 2, troverà nella prossima riunione che ci sarà a fine del mese del TC 307 a Dublino, troverà uno sviluppo ulteriore. Abbiamo raccolto molti casi, abbiamo cercato di identificare questi casi se sono positivi o meno e per quali caratteristiche meritano di essere considerati. In particolare un aspetto importantissimo è anche l'aspetto legato alla sicurezza, e in linea con questa politica il Joint Working Group 4 si occuperà di collegarsi col JTC One SC27 per sviluppare sostanzialmente le tematiche legate alla sicurezza sostanzialmente in compliance con quelle che sono le norme ISO IEC 27000. Per cui nel complesso quello che stiamo cercando di portare avanti è comunque una condivisione innanzitutto a livello nazionale su quello che si deve fare. Lasciamo da parte l'aspetto legislativo come ho detto prima, ma comunque gruppi di lavoro che stanno lavorando all'interno di un info stanno producendo lavori e documenti che poi vengono portati a livello di Commissione Europea e poi dopo da qui all'interno del CEN vengono portati sui tavoli internazionali, ho citato ISO, altrettanto importante il mondo ITU e i tavoli legati alle Nazioni Unite, quindi UNSAFET e UNECE, che sono fondamentali per riuscire ad assicurare l'interoperabilità dei dati, quindi la loro interpretazione e lo sviluppo di un sistema basato sulle tecnologie più che blockchain, mi sposo quello che diceva prima Stefano, il professor Stefano Epifani, delle tecnologie del distributed ledger, che sono fondamentali perché il mercato, il mondo, a mio giudizio, si sta evolvendo molto più rapidamente delle leggi e anche delle regole tecniche e sta andando verso una nuova era economica distribuita dove secondo me il ruolo delle piccole e medie imprese italiane potrebbe essere rivitalizzato grazie a una difesa della competenza, della tradizione, dell'imprenditorialità locale in un mondo che è globale. Concludo questo mio intervento ricordando solo un'ultima cosa. L'aspetto fondamentale, cito il caso di Eidas, è che il legislatore faccia delle norme che siano tecnologicamente neutre. Sono gli standard che devono definire le regole tecniche e che devono evolversi secondo i tempi delle evoluzioni tecnologiche, che mai come in questi ultimi anni non sono compatibili con i tempi che il legislatore nazionale ma anche internazionali hanno. Grazie.